Leggo una domanda che abbiamo ricevuto da Emanuele. Prima di tutto voglio dire che questa domanda è basata su un'affermazione che spesso abbiamo sentito. Fratello Giuseppe, dicevi che pensi che i due testimoni di Apocalisse 11, i due profeti, saranno i capi, i leader dei 144.000, degli eletti sigillati 144.000. Emanuele chiede: pace, Dio vi benedica, come state? Sono qua con Salvatore e stiamo ascoltando la diretta. Ho una domanda. Se i 144.000 opereranno a partire dai 7 anni, in che modo i due testimoni possono essere le loro guide se loro iniziano dall'inizio della tribolazione, come dice in Apocalisse 11, verso 3?
Quindi se loro iniziano dall'inizio della tribolazione.
Io darò ai miei due testimoni di profetizzare ed essi profetizzeranno 1260 giorni vestiti di sacco. Apocalisse 11, verso 3. Dio vi benedica.
Grazie, Emanuele Salvatore, Dio vi benedica.
Quindi abbiamo studiato, è stato molto interessante questo studio, che i 144.000 saranno sigillati all'inizio della tribolazione, all'inizio dei 7 anni, o sono già sigillati oggi, come dicono alcuni. È stato un bellissimo studio e abbiamo scoperto con scritture che i 144.000 saranno sigillati, iniziano ad operare all'inizio dei 7 anni, del patto di 7 anni. Eppure avevi detto che i due testimoni di Apocalisse 11, i due profeti, sono i loro capi. E come possono essere i loro capi se questi iniziano più tardi, cioè dopo 3 anni e mezzo?
Sì, può essere, perché i 144.000 innanzitutto già sono profeti per conto loro.
Anche prima della tribolazione?
Ah sì, sì. Io me li immagino che durante 7 anni saranno mandati in giro per il mondo 2 a 2. Non credo che andranno in giro al gruppo di 144.000.
Allora,
capito, come dire, due tra i più grandi stadi del mondo di persone piene andando in giro da, capito? Cioè io me l'immagino che come Gesù mandò i discepoli a 2 a 2,
sì,
Dio manderà i 144.000 in squadra di 2 a 2 circa,
non da sole. Sì, no. Allora tu pensi che i due profeti di Apocalisse 11 fanno parte dei 144.000?
Ma come lo vedo io, a mio discernimento, questo lo dico io, non il Signore, che non c'è nella Bibbia, ma io immagino che i due profeti di Apocalisse 11 saranno le guide dei 144.000.
Ma sono due di loro?
Sì, si saranno come minimo due di loro, ma anche di più. Anche sono prescelti ad essere ancora più potenziati, più prescelti, più unti. Saranno anche più unti dei 144.000.
Allora tu pensi che i due profeti inizieranno proprio qui in Apocalisse 11.3 il loro ministero per Gesù, o anche prima evangelizzano, profetizzano, magari no, non così drasticamente come dopo?
No, no, no. Che cominciano prima, per me posso anche cominciarli, Dio li benedica. Ma stando alle scritture cominciano agli ultimi 3 anni e mezzo.
Ma allora i primi 3 anni e mezzo come possono essere loro i capi dei 144.000?
E non lo so.
Ma tu l'hai detto che sono i capi.
Sì, sono i capi, però non ho detto i primi 3 anni e mezzo.
Ah, iniziano a essere capi solo dopo?
E loro iniziano il ministero, la loro chiamata, i loro miracoli, le loro distruzioni negli ultimi 3 anni e mezzo. E credo che questi qua sono i capi dei 144.000. Ora, dove sono i due testimoni, dove sono nei primi 3 anni e mezzo, non lo so. Magari saranno parte dei 144.000 e due di loro vengono prescelti.
E diventano capi.
E diventano i capi pieni di potere. Magari, dico, però non lo sappiamo.
Sì, okay.
Se erano parte dei 144.000 segnati all'inizio dei 7 anni e che dopo a metà dei 7 anni vengono elevati a due profeti. E io credo, lo penso io, che loro sono i capi dei 144.000. Infatti sono i capi di tutti i cristiani del mondo.
Vero, vero.
Capito?
Vero.
Sono loro che guidano i cristiani nel mondo con le loro profezie. Ci siamo?
Sì, quindi la risposta per Emanuele è che i primi 3 anni e mezzo, questi 2 testimoni non sono i leader, ma poi diventano.
Non vengono individuati nella Bibbia. Questa è una supposizione. Può darsi che fanno parte dei 144.000, che è anche una cosa abbastanza logica.
Sì.
Però dopo, quando alla rottura del patto, ecco che vengono investiti di un'unzione eccezionale, diventano i due profeti, i due ramoscelli di olivo che danno l'olio, forniscono l'olio nelle lampade delle vergini. Sai che l'olio d'oliva cosa rappresenta? Che nella lampada dà luce, giusto?
Sì.
Cos'è che dà luce?
Sì.
Non è la lampada, è l'olio.
Sì.
Quindi, però, questi sono ramoscelli di olivo, io li ho sempre raffigurati come che loro creano la fede nel nome di Gesù. Cioè che loro danno l'olio spirituale alle vergini con le lampade piene d'olio. Ecco, così l'ho sempre visto io. Allora, i 144.000 vengono segnati ed entrano in azione al principio dei 7 anni.
Sì.
E questo non ci piove, questo è sicuro, perché vediamo in Apocalisse 7:1-4 che dopo che vengono prescelti e vengono segnati, dopo Apocalisse 7:1-4 suona la prima tromba, la vediamo in Apocalisse 8:7, suona la prima tromba, quindi segnati in Apocalisse 7 e la prima tromba suona in Apocalisse 8:7. Fino a qui ci siamo?
Sì.
Ecco,
sì.
Dimmelo se non è chiaro.
Questo l'abbiamo studiato un paio di settimane fa, molto bello, sì.
Ecco, e allora cosa succede? Quando loro sono segnati, subito iniziano i 7 anni, che lo vediamo in Apocalisse 8:7. Vuoi leggerlo, quell'Apocalisse 8:7 almeno?
Ok. 8:7. Il primo sono la tromba, e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra. Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure, e ogni erba verde fu arsa. Apocalisse 8:7.
Ecco, qui iniziano i 7 anni. Capito?
La prima tromba.
È la prima tromba. Sette anni, che sarebbe Daniele 9:27.
Sì.
L'Anticristo firma il patto dei 7 anni. Dove comincia? Qui. Apocalisse 8:7. Perché in Apocalisse 7 l'angelo dice non danneggiare la terra. Dice, perché prima dobbiamo segnare i 144.000. Ora qui finalmente sono segnati. Ed iniziano i 7 anni, iniziano 7 anni che saranno 5 guerre dell'Anticristo. Ecco,
sì.
Ci siamo fino a qua?
Sì, sì.
Ok, andiamo avanti. Allora, mentre i due testimoni di Apocalisse 11, 2 e 3, entrano in azione solamente dopo cosa? Dopo la rottura del patto.
Mm-hmm.
Perché appunto dice, qui dice che I due testimoni opereranno quanto tempo? Dice 42 mesi, quindi non sono 7 anni. Cosa fanno i primi 3 anni e mezzo? Questo qui è, diciamo, è speculazione. Io te l'ho detto, suppongo facilmente che fanno parte dei 144.000, opereranno. Però quando l'andare si fa duro, i duri cominciano andando. Quando le cose si fanno difficili, ecco che dai 144.000, o da dove Dio vorrà, questo lo sa solo Lui, estrarrà i due testimoni e questi guideranno e i 144.000 e il cristianesimo mondiale, profetizzeranno per 42 mesi e diranno al mondo cosa succede in un tempo quando l'Anticristo controllerà tutti i media. I due testimoni entrano in azione dopo la rottura del patto, come giustamente Emanuele dice,
sì.
E profetizzeranno per il restante tempo, cioè 3 anni e mezzo, che è la tribolazione.
Sì.
Io spero che stiamo rispondendo alle sue domande.
Sì, hai fatto un riassunto di quello che abbiamo spiegato prima e per me è chiaro. I primi 3 anni e mezzo del patto, cioè non la tribolazione, ma la prima parte del patto, i 144.000 non hanno dei leader?
Dunque, durante i primi 3 anni e mezzo del patto, l'Anticristo, siccome l'Anticristo non ha controllo forte, ferreo sui media, anche nella zona Magog che è l'Europa, non c'ha questo controllo.
Quindi non c'è bisogno dei due profeti?
Non c'è bisogno, perché ci saranno ancora forse Radio Blast, forse...
speriamo di sì, speriamo di sì.
Se non c'hanno ancora capito? Se questo Dio è guidato vuole. Troppo. Beh, questo lo vedremo cosa succederà. Non posso garantire che ci siamo.
Però ci sarà più libertà, dici?
Ci sarà libertà e quindi ci sarà qualche giornale qua e là che le dice la verità, che sarà uno su mille. Mm-hmm. Comunque, alla rottura però sono tutti eliminati, sarà come la Germania nazista di Hitler, che lì non cade foglia che Hitler non voglia. E lì quando viene l'anticristo sarà ancora più di questo. È solamente alla rottura del patto che l'anticristo prende il controllo totale dei media.
Sì, ok.
E allora solamente le notizie diffuse saranno quelle sotto il suo controllo totale, essendo la tribolazione, gli ultimi 3 anni e mezzo, cioè i restanti 42 mesi. Questo lo vediamo in Apocalisse 13, verso 5, che sono 42 mesi. Allora, fino a qui è chiaro?
Sì.
Mi piacerebbe parlare in un modo che capiscono anche i bambini. Mi controlli, per cortesia.
Ok, sì.
Non voglio profetizzare solamente per gli intellettuali, no. Devono capire i giovani. Se capiscono i giovani, qual è la cosa bella? Che capiscono anche i vecchi, anche gli intellettuali, anche gli intelligentissimi e diplomatissimi. Cioè, a quel punto, quando alla rottura del patto, torniamo al punto qua, è a quel punto che l'Europa si unisce a lui. L'Europa si unisce a Gog, all'anticristo, e diventa Magog, che ci sta anche la Russia, eccetera, no?
Uh-huh.
Cioè, l'Europa si unisce alla Russia. Allora, questo lo possiamo vedere nelle profezie di Apocalisse 17, 12 al 13. Cosa dice? 10 nazioni, vale la pena di leggerlo questo anche, sì.
Okay.
10 nazioni si uniscono alla bestia, all'anticristo, a Magog Russia.
Apocalisse 17?
12 e 13.
Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Apocalisse 17, versi 12 e 13.
Ecco, quindi alla rottura del patto li prende totale controllo. Questa è la grande tribolazione. Infatti, a quel punto l'Europa si unisce a lui, come dicono queste scritture. Spero che sia chiaro.
Sì, sì.
E allora cosa succede? Succede che com'è che rompe il patto? Lui va al Tempio di Gerusalemme, al Tempio degli Ebrei, ferma il sacrificio continuo, perché dice Daniele 11:31, dice delle forze sono dalla sua parte. E chi gliele dà queste forze? Devono essere soldati internazionalmente riconosciuti. Chi glieli dà? E loro invadono il Tempio, va bene, però attenzione a non confondere l'invasione finale di Armageddon che avviene tra il finire della tribolazione e l'ira di Dio, sai quando i 200 milioni entrano in Israele, no? Attenzione, lo vedete in Apocalisse 9:14, che sono i 42 mesi di tribolazione, ecco che l'Eufrate viene prosciugato. E in Apocalisse 16:12, l'Eufrate prosciugato e attraversano l'Eufrate. Quindi Apocalisse 9:14 è la tribolazione, Apocalisse 16:12 è l'ira di Dio.
Uh-huh.
Quindi entrano in Israele durante la tribolazione, Apocalisse 9:14, e finiscono di entrare in Apocalisse 16:12, che è l'ira di Dio, che poi quindi qui invadono Israele e poi prenderanno Gerusalemme. Ci siamo fino a qui?
Sì, sì.
Speriamo. E allora a quel punto cosa fa l'anticristo? Avendo potere per 42 mesi, avendo fermato il sacrificio ebraico e prende potere totale, mette le leggi marziali, ci sarà il caos mondiale, ci saranno guerre dappertutto, e allora lui dice ok, allora mettiamo la legge marziale, cioè alla sera nessuno può uscire, coprifuoco eccetera, un po' come adesso che Zelensky in Ucraina ha fermato le elezioni perché sono in emergenza di guerra. Allora ci sarà emergenza di guerra. Alla rottura del patto, l'anticristo dice blocca tutto, controlliamo i giornali e mezzi di informazione che danno disinformazione saranno chiusi. E qual è disinformazione? Tutto quello che non collima con la narrazione dell'anticristo, che del suo sistema mondiale totalitario. Noi sicuramente per lui saremo disinformazione, che parliamo sempre di Gesù. E allora lui impone le leggi, queste leggi a livello totalitario in tutto il suo territorio, cioè Magog, Russia, così. Magog, Russia e anche Europa, che saranno unite a questo punto, come lo vediamo in Ezechiele 38, no? All'inizio. Vediamo l'Europa, la Russia, tutti lì insieme, insieme all'Islam, la Turchia e tutti gli altri. Poi ci sarà anche qualche nazione simpatizzante per il mondo, che riceverà il suo marchio della bestia, che per esempio la Nord Corea, la Cina, Vietnam, Nicaragua, Cuba e qualche altra nazione che ha fatto l'errore di eleggere qualche governo fortemente di sinistra, perché sarà col socialismo che l'anticristo prende il mondo, non col fascismo che ci ha tentato con Hitler, non ci è riuscito, adesso tenterà col comunismo di prendere il mondo e ci riuscirà per qualche giorno, per un poco. Comunque, riguardo alle nazioni fuori di Magog, va bene, e diciamo, queste sono speculazioni molto approssimative, nel senso che anche loro implementeranno un marchio della bestia, nonostante sono fuori da Magog. Non credo che tutti lo implementeranno durante la tribolazione, forse durante l'ira di Dio e quando entra in azione Apocalisse 13:3, che dice tutto il mondo seguirà la bestia, e allora tutto il mondo dovrà mettere il marchio della bestia. Non sappiamo per quanto tempo, perché lui prenderà potere dopo che distrugge l'America, Apocalisse 17, sarà per poco tempo, non sappiamo quanto, può essere molto breve. Allora, i media nella sua zona, Magog, va bene, cioè Magog, ripeto, Europa e Russia, i media lì saranno inginocchiati davanti all'Anticristo, come vediamo oggi i vari media, oggi controllati da varie parti. I media oggi sono controllati e loro lì saranno controllati da lui. Adesso sono controllati metà verso Oriente, l'altra la stragrande maggioranza però diciamo dall'America. E uno che non è cieco lo vede che i media sono controllati oggi, quindi cerchiamo di vederlo anche noi. E durante la tribolazione saranno controllati completamente, specialmente nella zona dell'Anticristo, Russia, Europa e altre nazioni super simpatizzanti. Dimmi, Angela.
Quanto potere avranno i media durante il tempo della fine, durante il patto di 7 anni? Perché ho notato che già oggi la gente non si fida più, cioè non segue più i media, guarda le elezioni in America, non hanno seguito i media che promuovevano Kamala. E abbiamo visto questi giorni che anche in Romania i media hanno promosso questi
filo occidentali.
Sì, come ci sono elezioni presidenziali e hanno promosso sempre i filo occidentali, eppure sta vincendo uno che è pro Russia, che nessuno conosce, non sa da dove viene. E ho notato che la gente in tutto il mondo un po' si sta staccando, non segue più i media. Come sarà nel tempo della fine?
E andrà progredendo sempre più sotto il controllo dell'Anticristo.
E la gente si fiderà, seguirà i media o non più?
Ma la gente non è che si fida molto dei media, però non ha alternativa. Qui stiamo parlando di gente che Cristo non l'hanno accettato, l'hanno respinto, e avendo respinto Cristo devono sempre scegliere tra due mali, e credono di scegliere il minore. I minori mali dal punto di vista della gente secolo passato era comunismo, nazismo, fascismo secondo loro. Mm-hmm. Poi si è scoperto che erano i mali peggiori. Quindi così adesso la storia si ripeterà, il mondo penserà che tra uno schiaffo in faccia, una pedata di dietro, il minore male è l'Anticristo, penserà. Perché lui farà cose grandissime, grandiose, lavoro per tutti, forse cancellerà i debiti a livello mondiale, distruggerà la Babilonia, l'America, Apocalisse 17, e lui farà delle cose che saranno assolutamente populismo, cioè che la gente dirà: oh, ma questo qua come ragiona bene, questo prometterà la luna, parlerà la lingua del mondo che è l'egoismo, cercherà di far contenti tutti, la gente sceglierà, seguirà lui come ha seguito Hitler, Mussolini.
Lui veramente riuscirà ad ingannare il mondo, quindi?
Assolutamente, questo è il diavolo incarnato, questo qua. Quando c'è da ingannare, mentire, e lui non lo batte nessuno, questo è il diavolo. Cioè per noi ingannare un mondo che ha respinto Cristo è come bere una tazza di tè, come mangiare un biscottino. Capito? Se il diavolo al mondo che ha respinto Cristo se lo mangia per antipasto. Va bene? È solamente l'America che combatterà contro di lui, perché l'America in un certo senso è peggio del diavolo. Cioè come in competizione col diavolo, vedere qual è più diabolico, la Babilonia all'America o il diavolo Magog. E allora questo ci porta, cioè dopo la rottura del patto, questo ci porta a un mondo dove la verità è controllata dall'anticristo. E allora cosa fa Dio quando tutto è controllato dal diavolo? All'inizio, specialmente le zone dove il diavolo sarà forte, Europa e Russia. E più ti allontani dall'Europa, più si allenta la pressione dell'anticristo. E poi ci saranno nazioni che accetteranno il marchio subito e altre nazioni che lo posticiperanno più in là. E quello sarà da vedere. Per questo che è bene trovarsi nel terzo mondo. Per esempio, il Signore non è mostrato Sud America, perché qui tutti parlano spagnolo e portoghese, ma quasi tutti spagnolo. E qui spostarsi da una nazione all'altra è facilissimo. Quando arrivi ti danno una carta d'identità, se c'è un lavoro, residenza. Con questa carta d'identità, si chiama residenza, puoi spostare dove ti pare, in Sud America. Non devi neanche più usare il passaporto in tante nazioni. E allora cosa succede? In questo periodo che la verità non esiste più, c'è solo la verità dell'anticristo. I media sono controllati oggi dagli anticristi americani da una parte, orientali dall'altra. In quel tempo lì l'anticristo controllerà ancora di più i media. E allora a questo punto qui Dio è interessato a dare la verità al mondo cristiano. Va bene? E allora Dio interverrà con due speciali potenti profeti, infatti i più possenti che Dio abbia mai mandato. E darà loro, appunto, i due profeti di Apocalisse 11, il potere durante i 42 mesi del suo potere, dice così Apocalisse 11, durante i 42 mesi, darà loro il potere che possono in modo indisturbato profetizzare ai cristiani, fa sapere ai cristiani cosa succede al di là della barriera di bugie dell'anticristo. Va bene? E lo devono fare indisturbati. Se qualcuno li vuole disturbare, loro potranno uccidere chiunque cercherà di ostacolarli. In altre parole, l'anticristo e le sue armate. E mi aspetto che l'anticristo ingannerà il mondo dicendo quello che mi aspetto io. Com'è che si giustificherà l'anticristo ai suoi seguaci, ai suoi media? Secondo me dirà che i due profeti saranno due alieni arrivati con qualche disco volante a distruggere la terra. E allora il mondo abbindolato e col marchio della bestia gli crederà. Guarda, perché non leggiamo la profezia così che la Bibbia spiega, parla meglio di me. Apocalisse 11 dal 3 al 6. Qui ti dà la carta d'identità dei due profeti. Questi due profeti, io dicevo, probabilmente saranno i capi dei 144.000 nei 42 mesi. Ci siamo?
Sì. Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello, quante volte vorranno. Apocalisse 11, versi da 3 a 6.
Amen. Amen. Quindi come vediamo, non ci sono mai stati profeti nella Bibbia, neanche Mosè, che aveva il potere di tanto quanto voleva, di lanciare fuoco per bruciare i nemici, se qualcuno li offende, che sia ucciso così, potere di schioccare le dita e chiudere il cielo perché non piove. e il potere di percuotere la terra con qualunque flagello, quante volte vorranno. Cioè praticamente gli anticristi saranno sotto shock, ma abbiamo bisogno di questo per mantenere a distanza l'anticristo, se no distrugge tutti i cristiani.
Ma come manterranno questi due a distanza l'anticristo? In che senso?
Beh, è come è scritto qui. Hanno potere di percuotere la terra con qualsiasi flagello, quante volte vorranno, potranno mandare cataclismi, alluvioni, terremoti, eruzioni di vulcano, potranno lanciare fuoco, se arrivano con gli aerei, arrivano missili, arrivano elicotteri per ucciderli, loro lanciano fuoco, sbarramento di fuoco e distruggono tutto. Cioè praticamente l'anticristo dovrà tirarsi i capelli e non poter far niente con tutto il suo potere satanico.
Eppure questo non fermerà la persecuzione dell'anticristo contro i cristiani?
No.
E allora?
No, perché vediamo in... leggilo, Daniele 11, 34. Daniele 11, 34 viene dopo che l'anticristo depone l'abominazione. Verso 31, iniziano 42 mesi di tribolazione. Al verso 34 cosa dice?
Quando saranno travolti riceveranno qualche piccolo aiuto, ma molti si uniranno a loro senza convinzione. E di quei saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito. Daniele 11, da 34 a 35.
Sì, leggete dal 31 al 35. Quindi, qui spiega anche che queste persecuzioni sono per rendere candidi, purificare la Chiesa mondiale, che praticamente adesso la Chiesa mondiale è un disastro. Adesso è l'Odissea, l'apostasia. Questo è il motivo perché viene la tribolazione. E i falsi profeti dicono tranquilli, c'è un rapimento che la Bibbia non parla, un rapimento che non ci sono... non ci sono scritture, non c'è fondamento biblico, ma dovete crederlo solamente perché lo dicono i libri americani e basta. Uh-huh. E questi sono falsi profeti, non è vero niente. Cioè la Bibbia, tutto ciò che sta accadendo e accadrà è tutto basato sulla Bibbia. Bisogna solo interpretare bene, capire bene, però c'è sempre un fondamento. Questi, essendo imbroglioni, non hanno fondamento.
Allora, quando dici che i due profeti manterranno a distanza l'anticristo, ti riferisci lo manterranno a distanza da Gerusalemme per non distruggere la città o per cosa?
No, la città è protetta dall'America.
Ah. Non, in questo periodo sì.
I due profeti, il loro scopo è profetizzare e dire alla Chiesa mondiale cosa succede. Va bene, un po' come fanno oggi i profeti di oggi, i messaggeri di oggi, che spiegano le profezie, profetizzano e spiegano alle chiese che cosa sta succedendo. Speriamo di essere tra questi.
Amen.
I profeti oggi decifrano quello che succede, purtroppo ce ne sono molto pochi. E allora, in quel tempo lì che Radio Blast non potrà funzionare, e altre radio meglio di noi non possono funzionare, giornali cristiani non possono, non è che ce ne sono molti. E allora Dio innalzerà questi due profeti e guai a chi li tocca, cioè perché l'anticristo distruggerà chiese, vediamo in Apocalisse 13, 7, che farà la guerra contro i santi e li vincerà, li ucciderà, li perseguiterà, ma questi due non li può toccare, perché sono la bocca di Dio. Chi tocca muore. Lanceranno fuoco, manderanno catastrofi, tanto che si terranno a distanza da loro. Gerusalemme è protetta dall'America. Il motivo che l'anticristo non può conquistare Gerusalemme troppo presto, lo conquisterà durante l'ira di Dio, durante l'ora di Dio attaccherà, entreranno 200 milioni di soldati e invaderanno Gerusalemme, d'accordo, lo vediamo in Zaccaria 14. Però finché l'America è in giro con le sue portaerei che scorrazzano per il Mediterraneo, l'anticristo non può. Appunto vediamo, leggi Daniele 11, 29 e 30, vediamo le portaerei americane che proteggono Israele.
Al tempo stabilito, egli marcerà di nuovo contro il Mezzogiorno.
Egli è l'Anticristo.
Ma quest'ultima volta l'impresa non riuscirà come la prima, perché delle navi di Kittim verranno contro di lui ed egli si perderà d'animo. Poi riverserà la sua ira contro il patto santo, eseguirà i suoi disegni e ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto santo. Daniele 11, 29 e 30.
Ecco, cioè...
Chi sono questi?
Questi sono gli islamici. Questi.
Che abbandonano il patto santo.
Abbandonano il patto santo perché quando ci sarà il Tempio di Dio a Gerusalemme, con i sacrifici di animali, tutti i media mondiali ruberanno le notizie, ruberanno la... il tempio ebraico ruberà la scena e loro con la loro piccola Cenerentola, il piccolo tempio islamico, praticamente fanno brutta figura e saranno molto gelosi, invidiosi, eccetera, e abbandoneranno il patto santo. E allora l'Anticristo userà questa scusa che gli islamici sono contro il patto santo e loro dice: ok, io vi difendo, io vi proteggo, io combatto la guerra perché vi voglio così tanto bene. In realtà sta solo usando gli islamici perché loro lo sostengano a invadere Israele e anche il Tempio, affinché lui si sieda nel Tempio dicendo che lui è Dio. Secondo Tessalonicesi 2, verso 4. Si siede nel Tempio dicendo che lui è Dio. Quindi usa gli islamici. Poi quando diciamo è arrivato al punto di dichiararsi Dio, cosa vuol dire dichiararsi Dio? Vuol dire che ha raggiunto abbastanza potere da poterlo dire. Potere sopra le nazioni, potere sopra la Russia, Magog, eccetera, la Cina, l'Europa. Va bene, allora credo di aver risposto, spero senza errori. Nel caso scrivete, fratelli, e cercherò di rimediare qualcosa che non sia chiaro. Importante che i bambini capiscano. In conclusione, i due profeti, il scopo è di essere una luce in un mondo di tenebre dove le sole informazioni sono quelle del diavolo, dove il diavolo gira tutto a cocuzza, gira tutto all'incontrario, gira tutte le informazioni. Combatte la disinformazione che secondo lui siamo noi, e combattendo invece noi sta combattendo la verità, così che rimane solamente la sua non disinformazione, che sono bugie pure. E allora Dio manda i due profeti a dire veramente al mondo cristiano, che gli altri non ci credono, cosa sta veramente succedendo. In un certo senso noi in piccolo, molto molto piccolo, è quello che stiamo cercando di fare, dire al mondo cosa succede dietro le notizie, dietro il giornalismo, dietro tutta la monnezza dei giornali che dicono che la guerra è pace e la pace è guerra, dicono queste cose qui, no? Per portare pace in Ucraina bisogna mandare armi, e questa qui girano tutto all'incontrario. E lì ci saranno due profeti che diranno invece quello che succede. Bene, gloria a Dio, fatemi pregare che voglio benedire questi due fratelli e tutti i fratelli anche. Che il Signore vi benedica, Emanuele Salvatore, gloria al Signore. Carissimi fratelli, innanzitutto avete visto come fin da ora, finora, fino adesso, il Signore vi ha guidati, protetti dai mali e dai mali intenzionati. Il Signore ha provveduto per voi, per via della vostra fedeltà, della vostra testimonianza. E io credo che sempre di più il Signore lo farà, se rimanete fedeli e per fede rimanete. Guarda, Angelina, vedi la scrittura per questi fratelli?
Sì.
Proverbi 4, 18. Perché se rimaniamo fedeli, le cose solo potranno migliorare.
Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Proverbi 4, 18.
Preghiamo, preghiamo che il Signore faccia crescere lo Spirito Santo in voi con più doni dallo Spirito. Dio vi benedica, Emanuele Salvatore. Da molto tempo siete fedeli a viaggiare per incontrarvi, andare a evangelizzare, bravissimi. Appunto sull'esempio di questi due testimoni di Apocalisse 11, due testimoni. E voi siete anche voi due piccoli testimoni.
Amen.
Seguite quell'esempio, bravi.
Amen.
Gloria a Dio, siamo orgogliosi di avervi con noi. nella nostra piccola stalla di Betlemme dallo Spirito. Grazie Gesù, continuate fratelli, grande è il vostro premio che Gesù sta preparando per voi in cielo, per la vostra fedeltà di cercare pecorelle.
Oh, tante avventure ci raccontano, Dio li benedica.
Voi fratelli, prego per voi, siete un esempio del regno di Dio insieme ad altri della nostra chiesetta, i quali, giovani o vecchi come me, che si prodigano di fare lo stesso in base ai loro talenti e possibilità, e molti ultimi che possono fare solo poco saranno tra i primi, se lo stanno facendo con tutto il cuore. Lo ha detto Gesù, Luca 16, Angelina verso 10.
Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. Luca 16, verso 10.
Luca 13, 30.
Ecco, vi sono degli ultimi che saranno primi e dei primi che saranno ultimi. Luca 13, verso 30.
Ci sono dei fratelli che possono fare poco. Magari sono dei vecchiotti come me, magari non possono camminare più tanto, non possono, però se ci mettiamo tutto il cuore, e questo è tutto quello che il Signore chiede, il massimo che possiamo fare è il poco che possiamo. C'è chi può fare di più, chi può fare solo di meno, ma il Signore guarda il cuore. E allora avanti, avanti fratelli, a mettere tutto il nostro cuore per Gesù, per raggiungere i non ancora raggiunti, non ancora salvati. Dio ci aiuti, che non stiamo lì e rimaniamo in certe chiese incastrati, in certe chiese mezza morte. Non possiamo aspettare che vengano loro a dire per favore evangelizzatemi, e altrimenti che vadano all'inferno. Queste chiese sono false. Chiesa vera deve raggiungere i perduti. Non lasciamone andare all'inferno. Allora, fratelli, tutti noi cerchiamo di essere fedeli. In Luca 22, cosa dice il Signore a quelli che sono fedeli? 28-30.
Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Luca 22, versi da 28 a 30.
E questa è la benedizione per i fratelli che veramente con tutto il cuore fanno quello che possono. Non è che deve essere tanto. Il Signore non chiede tanto. Il Signore non chiede mai il passo più lungo della gamba. Ma però il Signore rimane deluso quando abbiamo dei talenti che ammuffiscono, quando siamo lì inattivi, in ozio. Questo non piace al Signore, perché i talenti che ci ha dato il Signore sono per salvare le anime che attualmente si stanno perdendo. Dio vi benedica, fratelli fedeli, bravissimi, Emanuele e Salvatore, molto bravi.
Amen.
Che il Signore vi protegga.
Gloria a Dio,
Signore. Gloria al Signore, andate avanti così, fratelli. Che voi e fratelli come voi, voi siete l'esempio della Chiesa. Dio ci aiuti. Nel nome di Gesù, amen. Un bacio, un abbraccio.
Amen. Dio vi
benedica,
fratelli.
Grazie per scrivere.
Gloria a Dio, sì.
Amen.
E salutiamo tutti i fratelli. Gli auguriamo una notte bellissima, protetti nell'amore di Gesù, con la mente fissata su Gesù, felici nella parola di Dio e protetti dagli angeli di Dio. Vi amiamo, fratelli.
Un abbraccio, fratellini. Un abbraccio.
Ciao.
Pianto e dolore, Lui asciugherà dagli occhi miei ogni lacrima. Ho una casa in ciel dove un dì in pace io vivrò. Col mio Salvatore contemplerò, la gloria sua vedrò.
coi redenti di ogni età al trono suo io mi prostrerò, lo adorerò per la bellezza sua ed il suo splendore. Lì la morte non ci sarà, pianto e dolore. Lui asciugherà dagli occhi miei ogni lacrima. Ho una casa in cielo dove andrò, le strade sono d'oro. La città di lassù non può immaginare, tanto gloriosa è. Come una sposa si vestirà, di gioia si adornerà. Ci sarà una festa insieme al re che mai finirà. Lì a tavola io sarò col mio Salvatore ed un vino nuovo assaggerò nel regno del Signore. Ho una casa in cielo, una città che mai trapasserà. Dio la edificherà sulla verità, giustizia e santità. Tutto nuovo Dio farà e creerà, dal cielo scenderà la Gerusalemme, la città dell'eternità. Lì la morte non ci sarà, pianto e dolore. Lui asciugherà dagli occhi